In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha mandato me, così anche io ho mandato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Anzi, sinceramente, non ho quasi mai il tempo di leggerle. E siccome quando postiamo su Facebook il Vangelo del giorno, se non prendi il Vangelo dei Santi del giorno, ti dà il Vangelo ordinario. Infatti il Vangelo di oggi è da 3 giorni che parla ai pubblicani, ai farisei e di... E quindi non era il Vangelo della messa propria di Sant'Agostino, quindi non ho avuto modo di vedere neanche il Vangelo, non solo le letture. Ecco, quindi oggi cosa vi posso dire? Oggi vi parlo come vostro padre spirituale, vi parlo a tu per tu, così, semplicemente, come parlassi con uno di voi a tavolino. E quello che ci tengo, perché dà senso al nostro essere qui, dà senso al nostro essere cristiani, dà senso al cammino che facciamo, è quello di cercare di vivere l'amore di Dio tutti i giorni della nostra vita. Perché in questo amore c'è la promessa di Gesù. Adesso lo andiamo poi a rileggere insieme, così con più attenzione evidenziamo quei punti che vogliamo che rimangano impressi nel nostro cuore. Ecco, vedete, anche tante persone che dicono di essere cristiane, poi quando è il momento di testimoniarlo con i fatti, io per primo, è difficile. Perché? Perché il cristiano ha solo ed esclusivamente un modo per dimostrare l'amore di Dio. Ha solo ed esclusivamente un modo per dimostrare di credere in Dio, di essere cristiano, quello dell'amore, amando. Non ce ne sono altri, non ci sono altri modi. Anche i miracoli, anche il potere di fare miracoli, questo non dice niente, perché Gesù chiaramente, esprimendosi al riguardo, dice che quando andranno a dirgli: Signore, ma abbiamo cacciato i demoni nel tuo nome, abbiamo guarito i malati nel tuo nome, Gesù gli dirà: in verità non vi conosco. Gli fa tutta una lista del perché, e in sintesi vuol dire: perché non avete amato. Quindi come deve essere il nostro amore? Io, più che dire come deve essere, perché quello non lo puoi dire, quello bisogna viverlo, bisogna sperimentarlo, io direi come non deve essere. Come non deve essere il nostro amore? Intanto il nostro amore non deve essere falso, perché l'amore non è falso. L'amore o è vero o non esiste. Che tipo di amore? Noi abbiamo l'abitudine di quantificare l'amore. L'amore è infinito. L'amore è un pozzo inesauribile, quindi non puoi dire che a qualcuno gli vuoi bene un po'. O gli vuoi bene o non gli vuoi bene. Poi, tra l'altro, attenzione, Gesù non dice vogliatevi bene, ma ci dice di amarci, che è cosa ben diversa. Quindi qual è il tipo di amore che noi non dobbiamo avere? Quello interessato. Amare qualcuno, nel senso che poi non è amore, appunto, perché è solo una maschera, ma rapportarci con gli altri solo per un interesse. Certo che non ci sarà mai l'amore. Quindi non dobbiamo amare per interessi, non dobbiamo amare per finta, non dobbiamo misurare l'amore. E soprattutto non dobbiamo amare aspettandoci di essere a nostra volta ricambiati. Perché Gesù, quando ci ha amati, non si è aspettato da parte nostra di essere ricambiato, anzi, altro che ricambiato. Se quello è il risultato dell'aver contraccambiato l'amore che ci ha dato, la croce, dopo 2000 anni ce l'abbiamo ancora davanti da guardare bene, quindi cominciare a prendere esempio da lui su questo. L'amore disinteressato, perché? Perché l'amore disinteressato è l'amore di Dio. È l'unico vero amore, non ce ne sono altri. Perché adesso noi viviamo in un mondo dove viene fatto passare per amore quello che non è. Quindi quando noi abbiamo degli interessi, ma non amiamo, niente ci gioverà, niente ci appagherà, niente ci farà sentire realizzati. Perché chi ama si sente realizzato per il semplice fatto di amare. Non c'è bisogno di amare per un motivo, non esiste un motivo. Guardiamo per esempio quello che dovrebbe essere ai giorni nostri un po' minato come campo, la coppia. Due persone perché si innamorano? Non c'è un motivo. Non esiste un motivo. Si amano, si innamorano e si amano per sempre e basta. Non c'è il perché. Difatti, se noi dovessimo parlare con qualcuno che ama veramente qualcuno, gli vai a chiedere: ma perché tu ami la persona con la quale stai? Se quella persona ama davvero, ti risponderà: non c'è un motivo, l'amo e basta. Ma come l'ami? Anche quando non è proprio come tu vorresti che fosse. Già se una persona la amiamo perché deve rispettare i nostri parametri e deve essere conforme al nostro metro di misura, vuol dire che non è amore. Perché quando tu ami, prendi tutto di una persona. E in questo discorso subentra il discorso proprio del cambiamento nostro degli altri. Chi ama e chi si sente amato cambia, perché l'amore cambia noi stessi e gli altri. Per quello che Gesù ci dà come fondamento questo, perché qual è il compito alla fine della Chiesa? Quale doveva essere il compito della Chiesa? Quale doveva essere il compito dei cristiani? Andare a cambiare il mondo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, mica per fare gli oratori, mica per dire delle belle cose. Lo scopo di quel mandato apostolico dato alla Chiesa di andare ad annunciare il Vangelo non era nient'altro che scuotere le coscienze, anche affinché vi fosse un cambiamento di coscienza, affinché vi fosse una presa di coscienza, un cambiamento di cuore, un cambiamento di mente, un cambiamento di tutto quello che è l'essere umano corrotto dal male e dal peccato. Difatti anche una confessione senza il proposito di cambiamento, ma quel cambiamento può esserci in una persona che come vocazione, come obiettivo non ha l'amore, e non c'è nessun cambiamento, non c'è nessun proposito, anche quello è un'illusione. Io aggiungerei andarsi a confessare con il proposito di amare, allora certo che la confessione darà dei buoni frutti, ma se tu vai a confessarti solo per metterti a posto la coscienza, lasciatemelo dire, quella confessione non vale niente. Il proponimento, quale può essere il proponimento? Bisogna aggiungere qualche cosa a questo proponimento. Se noi ad ognuno dei comandamenti mettiamo accanto l'amore, noi vediamo che quella è la chiave per poter vivere la legge di Dio. Se no, altrimenti, appunto, rimangono delle prescrizioni come le costituzioni, tali e quali. Ma invece quando noi ci lasciamo toccare dall'amore di Dio, l'amore di Dio ci cambia, ci plasma, ci trasforma, e quindi anche noi diventiamo che cosa? Amore di Dio. Allora, se noi accanto ad ogni comandamento mettiamo la parola amore, allora ci accorgiamo che veramente quella è la chiave. Per esempio, io sono il Signore Dio, tu non avrai altro Dio all'infuori di te, perché ti amo. Allora dici, ma allora non è solo una questione di una legge e basta. Dietro questo Dio che mi cerca e mi vuole tutto per sé c'è l'amore, allora ha senso. Non rubare perché ami il tuo prossimo. Non dire falsa testimonianza perché ami il tuo prossimo. Non uccidere perché ami il tuo prossimo. Non commettere atti impuri perché ami te stesso. Perché la tua vita ha un valore. Il tuo corpo ha un valore, la tua persona ha un valore. Vedete che se ogni comandamento lo si abbina all'amore, allora si comprende il perché Dio ci ha dato questa legge, se no altrimenti non si comprenderà mai. Non desiderare la donna da altri perché ami il tuo prossimo, e quindi non sei un rovinafamiglie, non sei una persona che vive solo per appagare i suoi istinti. Anche l'amore va vissuto, la sessualità va vissuta in un contesto d'amore, se no altrimenti che cosa succede? Succede quello che sta succedendo a tante persone di oggi, che con questo libertinaggio pensano di essere uomini e donne libere, invece sono schiavi delle loro passioni, perché non danno niente e non ricevono niente. E l'uomo non è nato per non dare, per non ricevere, l'uomo è nato per dare, l'uomo è stato creato per dare ed è stato creato per ricevere, anche la donna, intendo l'essere umano. Quindi un uomo che non dà amore e non riceve amore non sarà mai un uomo felice. Una donna che non dà amore e non riceve amore non sarà mai una donna felice. Quindi perché dobbiamo amare disinteressatamente? Perché dando amore fai conoscere l'amore, e poi certo che nel tempo tutto questo amore che hai dato lo raccoglierai nuovamente, così come raccoglierai tutte le cose che hai dato al posto di dare amore. La vita, l'ho detto tante volte, mi piace pensare al nostro cammino come un grande campo, dove Dio ci mette e dice, ecco, cammina e semina. Quando che semini, poi ad un certo punto il contadino deve tornare indietro per raccoglierlo. E quindi noi ci troviamo in una condizione che, dovendo fare questo percorso, poi dobbiamo tornare indietro per raccogliere quello che abbiamo seminato in normale. Beato chi ha seminato amore, beato chi ha dato amore, perché amore raccoglierà, bene raccoglierà, benedizioni raccoglierà. Anche quando noi diamo, in cambio riceviamo tutto il contrario di quello che diamo, non importa. Questo non ci deve scalfire, perché noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra vita è fatta per amare, indipendentemente da quello che può essere quello che riceviamo in cambio. Non è importante, perché siamo noi che dobbiamo cambiare noi stessi per poter cambiare gli altri, ma non dobbiamo fare in modo che gli altri cambino noi. Quella è una trappola del maligno. Ecco, quello è il sacco che il diavolo prepara per metterci dentro. Io tratto come sono trattato, io do se mi danno. Ecco, questo è il risultato di una mentalità che ha portato l'uomo fino in dove l'ha portato oggi. Perché se noi andiamo a guardare tutti i risultati di tutto quello che non funziona, c'è questo egoismo che non è nient'altro che l'appagare la mancanza d'amore. Quindi una persona, quando non va contro la sua natura, no? Come voi, quando, come se noi volessimo prendere, che ne so, determinati animali e tenerli chiusi, non si può, perché nella loro natura non è fatto essere così. Lo stesso è per l'uomo che si chiude in una gabbia, perché quella libertà che decantano molti di fare come mi pare, di fare quello che vogliono, quella non è nient'altro che una prigione, non è la vera libertà. La vera libertà vuol dire fare le cose che ci fanno bene, che fanno bene anche agli altri, non vuol dire fare le cose che non fanno bene a noi, non fanno bene a nessuno, tanto per farle. Ora, Gesù nel Vangelo di oggi ci dice proprio queste parole: come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. E ora adesso trasformiamo questa frase di Gesù: come il Padre ha amato me, anch'io, così anch'io ho amato voi. E noi cosa dobbiamo rispondere? Allora anche noi ameremo gli altri come il Padre ha amato te e tu hai amato noi. Il discorso continua, il Vangelo continua, non è mica finito qui, Queste parole devono rimanere scritte in noi, dobbiamo scrivere noi una nuova pagina del Vangelo, dobbiamo noi essere la testimonianza che la parola di Gesù si è compiuta, che non è stata detta al vento. Rimanete nel mio amore. Ecco, vedete che lui stesso ce lo chiede. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Non uscite fuori, perché rischiate di andarvi a mettere in una condizione che non è quella che era la volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio per noi qual è? Rimanere nel suo amore. Qual è la volontà di Dio per noi?
Rimanere nel suo amore.
Ok. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Quali sono i comandamenti? I comandamenti ai quali si riferisce Gesù non sono i 10. Lui parla dei suoi, non parla dei comandamenti del Padre. Parla dei suoi. Allora, l'amore è il comandamento di Gesù, ma poi tutti gli altri. Curate gli infermi. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù nel suo ministero pubblico, nell'annuncio della buona novella, ci dà dei comandi, dei comandamenti. E quindi dobbiamo andare poi, man mano, a vedere quali sono questi comandamenti che Gesù ci dà. Sono tanti, per esempio a noi, ai vescovi, ai sacerdoti, il comando di essere guide, che danno sicurezza, che danno protezione, che sono di riferimento, e non per disperdere le anime, per confonderle. Gesù non ha fondato una caserma militare, ha fondato la Chiesa. Gesù non ha fondato regole e costituzioni, ma Gesù ci ha dato la sua grazia. Perché non vivessimo più sotto la legge. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù ci dice chiaramente: se non ami, non sarai mai nella gioia. Solo chi ama nell'amore vero, e l'amore vero è Gesù. Adesso tutte le religioni parlano di amore, eh? Attenzione, soprattutto la New Age. La New Age parla di amore, si parla di amore nella New Age. Ma attenzione, dobbiamo fare la differenza tra quelli che sono gli amori falsi e quello che è l'unico vero amore. L'unico vero amore viene solo ed esclusivamente da Dio, e questo amore ci viene rivelato solo ed esclusivamente da Gesù Cristo. Questo non significa, come dicono tanti, che nelle altre religioni ci siano tante cose buone da imparare, ma noi abbiamo Dio che è venuto nel mondo, si è fatto uomo, abbiamo bisogno di andare a vedere cosa hanno detto altri. E se andasse bene formarsi con gli insegnamenti di altri, perché Dio doveva mandare suo figlio a morire per noi sulla croce, quando certe filosofie c'erano già prima? E Gesù è stato molto chiaro su quello. E quando tu vai a parlare con alcuni, dice: beh, voi cristiani cosa volete? Il cristianesimo è venuto molto dopo. Sì, infatti Gesù ha detto che quelli che erano venuti prima di lui erano ladri e briganti. Però il cristiano che vive l'amore ha il rispetto, non fa differenze di persone, ma la consapevolezza di chi è veramente il nostro vero Dio e Salvatore. Chi ci ha rivelato veramente il Padre? Ce l'ha rivelato Gesù. Chi ci ha portato al Padre? Gesù. Nessun altro. E Gesù ce lo dice: nessuno va al Padre se non per mezzo mio. Quindi non ci dice: potete arrivare dal Padre anche in altri modi. Anzi, addirittura ci parla di due vie. Non ci dice: ce ne sono anche altre, ce n'è una larga e una stretta. Se segui quella stretta, cammini con me, se segui quella larga, non cammini con me. Quindi stiamo attenti. L'amore è solo uno, quello che ci ha rivelato Gesù. L'amore del Padre ce l'ha rivelato Gesù, e solo Gesù. Quindi, se vogliamo vivere nella gioia, dobbiamo imparare ad amare. Ecco. Parlando dell'amore di Dio, mi viene proprio in mente in questo momento una frase, una delle tante frasi di Sant'Agostino. Esiste anche un canto che si rifà proprio a queste parole di Sant'Agostino. Tu ci hai fatti per te nella tua immensità, e il nostro cuore non trova pace se, Signore, tu non sei qui con noi. Ora, noi vogliamo la pace, noi vogliamo la gioia. Questa pace e questa gioia potremo averla solo quando noi avremo fatto esperienza dell'amore di Dio, avremo accettato Gesù Cristo nella nostra vita come nostro personale salvatore, come nostro unico vero Dio e Signore, e solo quando vivremo questo amore avremo la gioia. Se no, altrimenti non saremo mai nella gioia in nessun modo. Niente e nessuno potrà darci la gioia. Niente, nessuno potrà darci la pace. Questo è il mio comandamento, ecco qui. Qui ce lo dice proprio chiaramente: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Il cristiano chi è? Il cristiano è colui che dà la sua vita per i suoi amici. Per come dice: ma come faccio io dare la vita per gli altri? Mica sono una suora, mica sono un frate. Sia, infatti, non ci chiede di testimoniarlo fuori da quella che è la nostra vocazione. Anzi, chissà quanto potrebbero fare tante coppie, tante mamme, nelle loro case. senza necessariamente andare a farsi suore, senza necessariamente andarsi a fare frati. Anzi, nel proprio stato, quello della coppia, dove siete l'immagine dell'amore trinitario nel mondo. Dio è amore, ma è trinità. Le due persone che si amano sono l'immagine di questo amore trinitario, di questo Dio che non ha voluto essere solo proprio perché è amore. E quindi è Padre, Figlio e Spirito Santo per non essere solo. Dio non ci ha creati per essere soli. Ci ha fatti per amare i nostri amici, per dare la vita per i nostri amici. E Gesù fa l'esempio di se stesso. Voi siete i miei amici, se farete ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, Gesù ci invita chiaramente ad essere come lui. Ci invita a essere come lui. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Per che cosa? E ce lo ripeto. E vi ho costituiti perché abbiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga. Le cose di Dio non sono a tempo determinato. Le cose di Dio rimangono, sono eterne, come lui è eterno, come il suo amore è eterno, come siamo eterni noi. Quando noi diciamo, ma mica siamo eterni, noi sbagliamo quando diciamo così. Noi siamo eterni. Perché siamo fatti per stare nell'eternità con il Signore. Di certo non sarà la malattia, non sarà la morte a privarci della nostra eternità. Anzi, San Paolo ci dice che né la morte e né la vita ci potranno separare dall'amore di Dio. Quindi tutto ciò che esiste, tutto ciò che sussiste, la nostra stessa vita, sono espressione tangibile di questo amore. Allora noi dobbiamo portare frutti, i nostri frutti devono rimanere. E dobbiamo vivere per dare la vita per i nostri amici. E dice, voi siete i miei amici. E voi siete i miei amici. Quindi la forza per vivere quest'amore l'avrete per il fatto che siete miei amici. Gesù ci dice una cosa bellamente in queste parole. Che attraverso di lui, attraverso di noi, lui donerà il suo amore agli altri. Ha bisogno di strumenti. Molti pensano che Dio possa fare le cose da solo, se vuole le può fare da solo. Ma siccome c'è una cosa che Dio ha stabilito, non avete mai sentito le persone che dicono, ma perché il Signore non interviene quando succedono certe cose? Vero, tanti lo dicono, no? Chissà quante volte l'avrete detto anche voi, chissà quante volte l'avrò pensato anche io. Perché il Signore non interviene, perché il Signore non fa questo, perché il Signore non fa quello. Ovviamente quando le cose vanno male deve intervenire il Signore, perché fino a quando va tutto bene non c'è bisogno di nessun Signore. Però si dice, perché il Signore non ha fatto questo, non ha fatto quello? Il mondo il Signore l'ha messo nelle nostre mani, ce l'ha consegnato, l'ha affidato a noi. E affinché il suo amore arrivi al mondo deve passare attraverso di noi. Dio non fa niente da solo. Perché se avesse dovuto fare le cose da solo non avrebbe mandato suo figlio a parlare con noi. Non avrebbe mandato i profeti prima. Anche il Mar Rosso l'ha aperto il Signore. Ma di chi ha avuto bisogno? Di Mosè. Anche quando Elia ha chiuso i cieli e non ha piovuto più, Dio l'ha fatto, ma l'ha fatto attraverso il suo profeta. Gesù ha continuato a guarire i malati dopo la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo, ma l'ha continuato a fare tramite i suoi apostoli. I suoi apostoli imponevano le mani e guarivano i malati, i suoi apostoli scacciavano i demoni e le persone ossesse o tormentate da spiriti maligni venivano liberate. Questo lo abbiamo testimonianza di Pietro, abbiamo testimonianza di Paolo, di tutti gli apostoli, di San Bartolomeo, abbiamo testimonianza dell'opera apostolica. E l'opera apostolica che cos'era? L'entrato della continuazione dell'opera di Cristo. La Chiesa che cosa dovrebbe essere? La continuazione dell'opera di Cristo. Che cosa dovrebbe essere la vita del cristiano? La continuazione dell'opera di Cristo. E non solo la continuazione, l'attuazione, la testimonianza viva che l'amore di Dio continua a scorrere nella storia attraverso gli uomini che credono in Lui. Questo è il cristianesimo. Abbiamo ridotto il cristianesimo solo a dei belli edifici, delle belle sculture da museo. Quando gli apostoli entravano in una città, le persone si convertivano. Basta leggere gli Atti degli Apostoli, non lo dico io. I pagani, quando San Paolo predicava, se ne convertivano a migliaia, subito così. Adesso tu vai in certe chiese, soprattutto nel periodo estivo, e vedi i turisti che fanno le foto, i cinesi che fanno le fotografie, come entrano nelle chiese e se ne escono. Magari con qualche bella fotografia, ma come sono entrati se ne escono. Come mai? Quando gli apostoli camminavano e predicavano, le persone si convertivano, adesso invece le chiese sono diventate solo dei musei. Ma non è mica quello che ha chiesto il Signore. Sono diventate tutte delle opere d'arte. Delle opere d'arte. Questo è il Vaticano, come il Duomo di Milano, come tantissime altre chiese. Sono solo dei musei, dei pezzi da museo. Invece il Signore dice che il nostro frutto deve rimanere e dice che le vite devono cambiare e dice che dobbiamo dare la vita per i nostri amici. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ricordiamocelo sempre questo. Dio ci ha scelti perché ci ha amati. E Gesù ci dice chiaramente che per fare quello che Lui ci chiede ci ha dato tutto quello che ci serviva per farlo, ovvero ci ha rivelato tutto quello che ha avuto dal Padre. Quindi che cosa vuol dire questo? Che questo Dio nascosto, sconosciuto, temuto, mal interpretato, un Dio visto addirittura delle volte come sanguinario, in realtà ci ha, attraverso suo Figlio Gesù, ci ha dimostrato che ci ama. Ci ha dimostrato che vuole che noi siamo strumenti del suo amore. Dobbiamo vivere allora, cari fratelli e cari sorelle, con questa sede di Dio ogni giorno, cercare il suo amore. Come quando fa tanto caldo, si cammina per strada, che cosa viene voglia quando non si ha l'acqua? Subito di trovare un posto dove bere. E allora così è la nostra vita, faticosa. Delle volte ripida, delle volte spinosa, delle volte camminiamo sotto il sole cocente e quindi abbiamo bisogno di quell'acqua che ci disseta. Come abbiamo pregato nel Salmo, l'anima mia ha sete del Dio vivente. Ogni giorno della nostra vita dobbiamo avere questa sete di Dio, questa sete del suo amore, perché l'amore di Dio è la nostra forza, la nostra gioia, la nostra pace, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma alla fine abbiamo parlato tanto di amore, l'amore di Dio. Perché dicevo che l'amore non è da intendersi come lo intendiamo noi o come lo intendono altre religioni? Perché l'amore non è un sentimento o una cosa astratta. L'amore è una persona. L'amore è una persona. E ce lo insegna la parola di Dio stesso nella lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, anche lui ci esorta, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi l'amore è l'essenza stessa di Dio. Questo che volevo arrivare a dire parlando di questo amore da sperimentare, da vivere, non è una caratteristica di Dio. L'amore non è una caratteristica di Dio. L'amore è l'essenza di Dio, è l'essere di Dio. Il nostro Dio è amore, il nostro Dio ama perché non può fare diversamente, perché Lui stesso è amore. E allora noi che siamo chiamati ad essere parte di Lui, Abbiamo un Dio che ha mandato suo figlio a perdere la nostra natura umana per farci simili a Lui. Se non viviamo questo amore, cioè questa esperienza di Dio, vivere l'amore vuol dire vivere l'esperienza di Dio, perché Dio è amore, allora noi non troveremo mai quella pace, come diceva Sant'Agostino. Non troveremo mai la gioia, come ci ha promesso Gesù. La promessa di Gesù è proprio questa, la gioia. E ovviamente la pace, e ovviamente l'equilibrio, ovviamente la capacità di affrontare le situazioni difficili della vita, la forza per rialzarsi quando si cade. Tutte queste cose le possiamo avere solo da Lui, che è l'amore, cioè Dio. Questo Dio che si rivela Padre per noi. Questo Dio che si rivela Salvatore attraverso Gesù Cristo. Questo Dio che vuole stare con i Suoi figli e che è Spirito Santo, che vuole porre la Sua dimora nei nostri cuori. Ecco allora, cari fratelli e care sorelle, non ci resta altro che pregare perché questa sera i nostri cuori vengano toccati profondamente da Dio che è amore. E non dimentichiamolo mai, cari fratelli e care sorelle, l'amore è l'essenza stessa di Dio, è la sua identità, è la sua personalità, non è una cosa astratta, una sua caratteristica. Non è semplicemente una caratteristica. Caratteristiche sono l'onnipotenza, l'onniscienza e tutte le altre. Ma così come noi siamo fatti di corpo, di spirito, di mente, di anima, così la componente principale ed essenziale di Dio è l'amore. Dio è la fonte, la sorgente dell'amore, perché l'amore è Egli stesso. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.